Santo e Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua
e vediamo come ciò chiede appunto attraverso
Matteo, capitolo 1, versetto 18-25. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù, e infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emmanuel, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù.
Questo brano è molto delicato, ci racconta come Giuseppe entra nella storia di Gesù. Se dicevamo il brano della volta scorsa, ci narra la genesi di Giuseppe, la sua storia, la storia di un uomo al quale ha promesso Dio, e che in questo brano ci dice come noi entriamo in contatto con Dio, come la nostra generazione si apre a Dio, perché Dio si è già donato, cioè non lo dobbiamo fare noi. Giuseppe non genera. Noi non dobbiamo generare Dio, c'è fatto, non è fatto in Maria. Noi dobbiamo semplicemente, come Giuseppe, accoglierlo. E che vuol dire qualcosa di interessante, no? Che noi, Gesù, lo riceviamo sempre già con Maria, Maria è immagine della Chiesa, ci è già trasmesso nella Chiesa. Dove si è fatto? Da 2000 anni. Il problema è avere l'atteggiamento giusto per entrare in contatto. E lui non entra in contatto con Gesù. Entra in contatto con Gesù prendendo sua mano. Questo lo dico perché molti dicono che Cristo sì, la Chiesa no. È una forma di progettismo. Cristo già ha nel suo corpo dato da Maria, nel suo corpo continuo per il corpo dei suoi fratelli e della Chiesa. Se non accetti i fratelli, non accetti più. Quindi noi entriamo in reale comunione con Dio, che diventa nostro figlio, anche il nostro futuro, nella misura in cui accettiamo Maria. Questa che c'è lo perché il figlio è già donato. E anche Maria a sua volta è la prima che lo riceve come dono. Quindi Maria è immagine della fede della Chiesa. E Giuseppe dovrà fare lo stesso che ha fatto Maria. Avere fede e accettare il dono. Perdono però che ci è sempre ormai mediato da un'altra, dalla carne di Gesù che è stata data da Maria, è stata data dalla Chiesa, dal mondo di Dio. Ecco, questo è il primo tema del brano. Il secondo tema è di chi è figlio Gesù, quindi il tema della divinità di Gesù. E allora è l'incontro, in fondo, tra l'uomo e Dio che ci viene narrato in questo brano, attraverso il figlio di Gesù. Adesso vediamo più da vicino nei vari elementi.
Versetto 18. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Qui ci si dice come venne al mondo Gesù. Non è stato fatto né da Giuseppe, per sé né da Maria, è stato fatto per opera dello Spirito Santo. Maria si trovò incinta, cioè per lei stessa è una sorpresa, non è una pretesa, non è un'azione sua aver generato il figlio di Dio, è la prima che si vedeva. E avendolo ricevuto per prima, lo trasmette anche a Giuseppe e a chi come lei è disposto a riceverlo. Quindi Maria è il prototipo della fede totalmente aperta a Dio e che dà carne al Verbo di Dio. Ecco. E il dono ce l'ha anche prima che Giuseppe prenda la sposa, lui potrebbe non prenderla. Dice anche il dono non è per me. Come noi possiamo benissimo non prendere il Cristo, anche se è già dato, perché diciamo non è per me, sarà per gli altri, io non faccio parte della comunità, io non faccio parte della chiesa, io non voglio prendere la sposa Maria, io voglio prendere direttamente Gesù. Gesù direttamente non lo prende. Entri sempre nella mediazione di chi prima di te sta da generato, introduce, non ve lo deve più fare. È un fatto unico che è la nascita di Gesù, fatto una volta per tutte, e noi entriamo in comunione accettando, così, accettando Maria per santo. E Maria stessa è colei che per prima ha la sorpresa di aver accolto il Verbo di Dio, ma non per iniziativa sua, per opera dello Spirito Santo, cioè è l'iniziativa di Dio, è l'amore assoluto di Dio che viene incontro all'uomo. E Maria è colei che per prima accetta il dono assoluto di Dio, questo è il senso della virginità di Maria. Non l'ha fatto lei, non l'ha preteso lei, ma l'ha atteso lei, è stata disponibile. E qui vorrei dire una cosa. Messia, possiamo attenderlo ancora anche per 100.000 anni, non verrà mai, perché è già venuto. Il problema è accettarlo come è venuto, nella mediazione della carne di Gesù, della carne di Maria, della carne della Chiesa. Al di fuori della mediazione non lo so. So che le tue intenzioni, le tue pretese, le tue ipotesi su Dio, le tue discussioni, benissimo, tu le fai fuori, sono tutte le cose che ti produci. Ma non è il dono, non è l'opera dello Spirito Santo. E quindi Giuseppe vediamo il dramma di ogni credente, le incertezze, il cammino che deve fare per accogliere il dono.
Qui una considerazione che su questo primo versetto, però sullo sfondo anche il libro della generazione, cioè la genealogia su cui abbiamo soltanto un discorso. In questo consiste, ecco, la mia nota. Vedo come Gesù è figlio dell'uomo, però vedo anche come figlio di Dio, perché appunto non è generato da gente, e semplicemente poi si dirà nasce da Maria, è inserito perfettamente nel tessuto umano, è veramente il nostro fratello. Però si capisce anche che viene da lontano, da profondo, viene da Dio. E questo per dire, è bello e anche forte, perché è veramente con noi, e però è veramente anche con Dio, per cui noi siamo legati a Dio, fa da ponte tra noi e Dio. Versetto 19. Giuseppe, sposo di Maria, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto.
Con questo versetto si esprime il dramma di Giuseppe, che è il dramma di ogni giusto. La persona giusta è quella che riceve il giusto merito delle sue opere e che non vuole nulla di più di quello che rispetta, non è giusto. Giuseppe, essendo giusto, dice questo non mi spetta, non l'ho fatto io. Cioè non è che lui voglia rimandare Maria per cioè dobbiamo aprirci a qualcosa di molto più grande di quanto noi possiamo fare, possiamo meritare. Dobbiamo avere il desiderio più grande delle nostre possibilità. Mentre noi che siamo orgogliosi, normalmente desideriamo solo le cose che sappiamo fare. Quello che desideriamo e facciamo, siccome Dio non lo so fare, grazie a Dio, che è già fatto, allora neanche lo desidero. E invece non Dio è da accogliere. E non è giusto nel senso che io mica lo merito, mica lo faccio, mica lo prodotto. Cioè, è la stessa virginità di Maria che deve avere ogni credente, che vuol dire avere l'apertura all'infinito per ricevere qualcosa che all'infinito non merita. Solo così possiamo ricevere il dono di Dio. Ed è interessante Maria, perché ha concepito voi per me? Semplicemente perché essendo umile, sapendo di non meritare, non dice non lo merito e quindi lo ricevo, ma essendo umile dice ricevo tutto come dono. Per cui l'umiltà è sempre combinata alla magnanimità. L'umile ha grandi desideri, addirittura desideri di Dio. L'orgoglioso desidera quelle cose che può fare lui, quindi abbastanza poche cose. E paradossalmente è interessante vedere che è l'orgoglioso che è giusto, perché conosce i suoi limiti, i suoi doveri, i suoi obblighi, ciò che è giusto si ferma lì. Cioè io mi conosco, so che dove è, dico di fede, ma Giuseppe fa questo ragionamento. È vero, c'è questo, non è frutto mio, viene dallo Spirito Santo, io non lo merito, quindi resto fuori da tutto. Non è per me.
Ma questa mi sembra un'osservazione più di profonda anche vera, cioè partendo da lontano da quell'ipotesi, da un'interpretazione scadente che considererebbe in questo caso Giuseppe l'uomo, in che modo buono, l'uomo che cerca di accomodare le cose con il minimo danno possibile, e proprio invece il giusto che è distante di fronte al giusto. Fronte al dono, il giusto è, ma già, il giusto è sempre giusto, merita, come dire, ha diritto, e questa direzione è forte.
Sarebbe come se vai a lavorare un'ora e ti danno 5 milioni, dici no, non è giusto, siamo liberi, non sta, ci sono il banco, non è giusto. Cioè, l'economia proprio di Dio spiazza la nostra. È la fine della giustizia perché è puro dono. Si entra per puro dono, per pura grazia, questo. Però la grazia esiste una magnanimità per accettarla, che è proprio l'altra trascendenza dell'uomo. È fatto per Dio, ma non può fare Dio, può solo accoglierlo come puro dono. Tra l'altro questo vale anche in ogni relazione, l'altro è sempre giusto, mica lo faccio io. Se lo faccio io è proprio lui, come me. È sempre dono di grazia. Certo, non perché lo meno. Noi invece giochiamo sempre sui nostri meriti. Che interessante, i bambini è giusto che giochino sui meriti così che non fuori le loro possibilità. Però c'è la possibilità ultima dell'uomo che va oltre ogni merito dell'individuo. E lì c'è solo il coraggio di osare, è il salto di Abramo, il salto della fede e il salto di Maria. Pensate se Maria quando l'angelo le disse il Signore con te concepirai un figlio, Maria avesse risposto oh, forse ti sta sbagliando, io non sono degno, vai da un altro. Noi facciamo spesso. E che vuol dire che la parola allora non prende mai carne in noi per questo nostro senso di indegnità che non viene da Dio. Dio non dà il senso di indegnità, dà il senso di umiltà e di magnanimità. E vittoria per accogliere il dono. Quindi si entra nel Vangelo con questa apertura d'animo e ad accogliere il possibile, perché il dono che Dio ci fa è il possibile se stesso.
Ma credo che vada detto questo, perché i personaggi biblici, nel caso ecco Giuseppe, Giuseppe di Nazareth, Maria di Nazareth, noi li consideriamo sempre come i cronografie rappresentati, molto molto autorevolati, sulla santi, ma in termini così, come dire, scontati. E invece sono persone normali. E però non sono normali questi sentimenti così, come dicevo, sembrano di indegnità. Cioè Maria non sta proprio a pensare di, no, forse effettivamente, ma io sono Maria di Nazareth, una ragazza. Non pensano mai in termini, come dire, così soggettivi per cui, ecco, guardano se stessi, ma i loro viti. E sono veramente disponibilitari proprio la signora. Questa è la magnanimità, cioè la grandezza, la larghezza d'animo e la generosità con cui si accoglie il trono della signora, che è imprevedibile. Credo che ci si debba pensare.
E poi guardate le astuzie dei giusti per evitare il dono, cioè cercano la via, dice, pugliare non posso perché non vorrei il pubblico, come se avesse fatto qualche torto, invece non ha fatto un torto, quindi non la ripudio pubblico. Se no dare il torto a lei sarebbe ingiusto. Però non posso neanche tenerla perché fa il torto a me, perché non la merito. E allora trova la mia media, non la ripudio, la rimando in segreto. Cioè, giusto ci pensa su a trovare le sue soluzioni, la trova facendo così due torti. A sé, la merito. Oltre che è giusto.
E che buona soluzione, però?
Non che non viene da lì. E dall'altro non ha via di Cidus. Senza l'angelo, cioè senza l'annuncio, senza la parola che gli dice cosa fare. La nostra giustizia non esce da questo. Ma non credo che sia successo. Questo è
il battesimo, mentre però sta pensando a queste cose. Ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tuo sposo, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.
Ecco, Giuseppe sta pensando a queste cose, il verbo non è molto bene dove il verbo pensare, il motivo che se viene dentro se viene. Cioè, qualunque soluzione prendo è sempre sbagliata, però la devo prendere, non ho alternativa. Ecco, pensa a queste cose, gli appare un angelo, e poi è importantissimo l'angelo. Angelo vuol dire l'annunciatore, colui che dice la parola. La parola ci rivela il disegno di Dio. Noi non abbiamo bisogno di visioni di angeli perché l'angelo c'è già, è la parola che ci annuncia. Per noi l'angelo è sostituito dalla parola che ci annuncia lui, l'annuncio stesso. E che vuol dire che solo la parola di Dio ci tira fuori da questa follia. E quest'angelo appare il sogno. E vedrete che continuamente Giuseppe sogna. Per prima cosa, non bisogna mai far caso ai sogni, se non in psicologia perché hanno un altro significato. In campo religioso i sogni non hanno valore. E come mai appare il sogno? Anche le visioni, non bisogna mai crederci. Perché ormai è già apparso il figlio dell'uomo, nella sua gloria, nella trasfigurazione, e quindi quelle visioni che abbiamo ha soltanto lui. Dunque qui si dice che appare il sogno, è interessante il sogno, è un po' il simbolo della morte, il sogno. Quando l'uomo non fa più niente, la sogna emerge dal profondo, ecco. E la parola di Dio emerge dal profondo, quando tu non parli, quando taci, esci.
Ma dice appunto il sogno e del sonno, ma il sonno significa una situazione di non iniziativa da parte dell'uomo, di attività da parte dell'uomo, e anche significa il sonno una situazione di mistero.
Ecco, già appunto distingue quel sogno che è il tuo profondo che emerge, questa è una cosa, e quello può interessare, non interessa l'ambito religioso. Signore e gli dice: Giuseppe figlio di Davide, non temere.
Un'espressione che non so se avete venuta con me, insomma, riassumere il fatto del sogno attraverso il quale parla Dio, che è nel profondo, nell'intimo dell'uomo che si riflette l'altissimo, cioè nella profondità dell'uomo, perché il vertice, la volontà stessa di Dio che si comunica al mondo, la dice di Giuseppe non temere.
Se voi notate, tutte le volte che Dio si rivela dice sempre non temere. Non temere. Perché il rapporto fondamentale tra uomo e Dio è governato dalla paura, cioè dalla mancanza di fede. La paura fa fuggire, fa allontanare da Dio. La paura non viene mai da Dio. La paura è ciò che ti allontana da Dio, addirittura ti allontana dall'uomo. E allora dice non temere.
Dio, la scrittura si dice che la sapienza del timore
di Dio,
il timore di Dio allora nel tempo, come in questo caso positivamente è un prendere sul serio, non prenderlo, cioè dargli il peso giusto che ha il Signore, e bene il Signore vuol dire dargli il peso che lui ha, il peso specifico che ha Dio, questo è il punto. Invece la mente paura ti vuole, come dire, cioè il timore o la paura che ci fa fuggire davanti a Dio, questo fa. Per cui Dio deve sempre, quando si manifesta, deve sempre tranquillizzare l'uomo. Non so, non è
che fa. Infatti le prime parole di Adamo a Dio e mi sono nascosto perché ho avuto paura. E allora Dio quando appare, non temere. E il segno dell'azione di Dio è sempre la gioia, per cui ogni sentimento di paura, di sfiducia, di abbandono, di scoraggiamento, non viene mai da Dio qualunque sia la storia. Ci allontana da Dio e dalla vita. Dio è quello che ci dà gioia, coraggio, forza in qualunque situazione. Non per il coscienza, ma perché hai la forza di Dio, hai la consolazione, sei con Lui. E qui in concreto non temere a prendere. Dio ci vuol donare, non temere a prendere. Già aveva cercato l'uomo di prendere Dio, la sfidata con Dio. Adesso ha paura. E dice non temere a prenderlo perché è un dono per te. Avevi sbagliato a prenderlo perché non avevi preso Dio. Avevi preso il contrario di Dio. Avevi preso. Volevi prendere un'immagine di Dio che fosse potente, orgoglioso, quel Dio che tu immaginavi, però non c'è. Prendi invece questo che ti viene da Maria. Prendilo con te. Lui vuole essere con te. È interessante, in realtà non prendi lui, ma prendi Maria tua sposa, cioè lui ce l'hai prendendo Maria. E questo troverete è una costante, e questa parte proprio della tradizione apostolica, cioè la fede si trasmette attraverso gli apostoli, attraverso quelli che l'hanno preso, noi lo prendiamo da loro. Ed è necessario proprio che noi lo prendiamo da Maria, dalla Chiesa, da chi ha creduto prima di noi, se no vuol dire che non ce lo intendiamo. Allora non è Cristo. Non prendiamo per Cristo storico, che è la salvezza che ha assunto carne. Così anche adesso, se noi non lo prendiamo con Maria, cioè con la comunità, con la Chiesa, non prendiamo Cristo, perché Cristo è figlio del Padre e fratello di tutti. Se scatti i fratelli, scatti il figlio. E scatti te che sei figlio. Non ti riconosci come figlio di fratello. Quindi è interessante che il nostro gioco con Dio, con Lui, si giochi in realtà nel prendere Maria. Perché quel che nasce in lei non è opera d'uomo, è opera di Dio. La stessa Maria è la prima che lo prende come opera di Dio, non come opera sua. E difatti la prima eresia è proprio quella di staccare Cristo dalla carne. che poi corrisponde a quella distaccata dalla carne dei fratelli, che sono il corpo di Cristo. E il cristianesimo ritorna in teologia, a illuminazione, a misticismo, tutto quello che volete, ma che non è il cristianesimo. Non è più il popolo di Dio fatto da figli di Dio che vivono da fratelli. Quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la vita di Dio, è l'amore stesso tra padre e figlio. Ecco che ci viene dato l'amore tra padre e figlio, viene comunicato a tutti i fratelli. Qui noi riceviamo il dono dello Spirito, il frutto di questo dono che è Gesù, che ci inserisce nel dono stesso.
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati.
Essa che partorisce il figlio, non fa il tuo figlio, lo fa lei che ci ha fatto, anzi, è già concepito. Tu però lo chiami per nome, gli darai il nome. Identità, la ritorno del suo padre. Il tuo figlio è donna cosa? Tra l'altro chiamare per nome è proprio entrare in comunione libera, e chiamare per nome è il nome stesso di Dio, Gesù, Dio salva. E si spiega il significato di questo nome, che il nome è come la persona nel piatto, no? Chi è Dio per noi? È Gesù, cioè colui che ci salva dal peccato. Ecco, su questo tema della salvezza dei peccati torneremo, ma è uno dei temi fondamentali del Vangelo, proprio la salvezza è salvare dal peccato, cioè dal tradimento, dalla morte, dalla separazione da Dio e dai fratelli. E il nome è proprio la missione che ha la persona. La missione di Gesù, Dio salva,
di questo versetto noto ancora all'inizio quella che mi ha si accennato come dire, la collaborazione, l'intreccio tra l'azione di Dio e l'azione nostra, umana, come le persone di Maria e di Giuseppe, cioè Maria partorirà il figlio, niente gara di quanto Paolo dice, nato da donna, e Giuseppe lo chiamerà Gesù. Lei lo mette al mondo, lui lo chiama Gesù. E ancora un'altra cosa su questo versetto, il fatto che Gesù appunto significa Dio salva, è come dire la vera realizzazione di un'attesa che è l'attesa dell'uomo, e di una promessa che è la promessa di Dio. Geremia 31, 34 dice Dio che parla: io perdonerò la loro iniquità e non li ricorderò più del loro peccato. È la promessa e dice che è la nostra vita. Versetto seguente, 22, tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuel, che significa Dio con noi.
Ecco che quando sta capitando a Giuseppe ed è capitato a Maria, non è un fatto fortuito, un imprevisto, ma è proprio il compimento di ciò che è detto nella Scrittura. Cioè, da sempre Dio ha desiderato unirsi all'uomo, donarsi all'uomo, essere accolto dall'uomo, e ora si compie questo detto della Scrittura. Ecco, si cita Isaia dove si parla della Vergine che concepirà. Ecco, il testo ebraico dice la ragazza concepirà, quindi nulla di strano. che poi è uno dei temi fondamentali della Bibbia, che l'uomo è colui che accoglie di Dio, è la scuola che accoglie di Dio. E colui che nascerà sarà chiamato Emanuele. Interessante, i due sono i nomi, lo chiamerà Gesù, il suo nome personale, che vuol dire Dio salva, e sarà chiamato Emanuele. Questo Gesù è il Dio stesso. Emanuele è il nome più bello di Dio, perché è Dio nella sua essenza, che è amore, che è compagnia, e si manifesta nella sua essenza a noi, entrando in nostra compagnia, Dio con noi. L'essere cosa è la sua qualifica fondamentale. Dio come compagnia, come dono, come vittoria sulla solitudine, come comunione, come amore, perché è Dio con noi.
E mi piace che noi abbiamo principiato, riportando gli ultimi versetti di un capitolo in cui è Gesù stesso che si chiama, no? Quando dice io sarò con voi fino alla fine dei giorni, tutti i giorni, vi viene chiamato così e la conferma che è proprio così. L'altra osservazione voglio fare circa un'espressione che torna qui, cioè comincia qui, ma poi mi pare che ritorni 11 volte, l'espressione cioè del compimento delle scritture, perché si adempisce quello che era stato detto, l'espressione analoghe, e dove non è da vedere una specie di corrispondenza, dice, visto che hai indovinato, era scritto così e così è stato, è una specie di esecuzione che sa di giustezza, sa anche magari di fedeltà, perché vuoi. No, è qualcosa di più. È proprio la parola di Dio che perché dice la nostra parola diventa magari così auspicio, progetto, poi queste cose. Dice no, Dio dice perché dice è efficace la sua parola. Dio ha detto così. Si identifica, mi pare, anche come termine, no? Il dire di Dio e il suo fare. Si identifica. 24. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé il suo
sonno. Ecco, interessante che di Giuseppe e di Maria in tutto il Vangelo di Matteo non risulta nessuna parola, sono puro silenzio, Giuseppe e Maria. Silenzio che però accolgono la parola ed eseguono la parola. Voi noterete che Giuseppe si dice sempre che si parla di Giuseppe e Matteo, soprattutto nel Vangelo di Fatia. Cosa fece? Fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. E poi si spiega cosa gli aveva ordinato e si ripete e prende con sé la sua sposa, eccetera. Cioè è il perfetto esecutore della parola, che è il tema fondamentale di Matteo, e che fa? Cosa deve fare? Ascoltare la parola, vivere la parola, eseguire la parola. Proprio così da corpo al verbo, da corpo a Dio nella sua vita, diventa figlio. Entra in comunione con Dio come figlio.
Mi è venuto in mente una frase che non si sente in Teresa di Gesù, Teresa Davina. La virginità e il silenzio della creatura dinanzi a Dio. Non si vede proprio perché Vergine Maria è Vergine anche Giuseppe. E proprio per questo danno corpo alla parola del Signore. Nel loro silenzio, la loro virginità, danno corpo, danno la consistenza umana a Gesù. Bene, il versetto ultimo, Maria, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù.
Molto semplice, l'angelo gli aveva detto di prendere Maria, sua sposa, che gli avrebbe partorito un figlio, allora perché c'era lui cosa fa? Prende con sé Maria sua sposa, che le partorisce un figlio e lo chiama Gesù. Si nota sempre proprio come Giuseppe, vedrete anche gli episodi successivi, fa puntualmente tutto quel che chiede. La parola detta dall'angelo diventa storia in lui, esecuzione. Proprio così entra nella storia del figlio di Dio, la parola diventa anche lui come Maria. Ecco, come vedete allora questo brano risolve l'enigma della volta scorsa, che vedevamo queste 14 generazioni per tre volte, aperte all'inizio, aperte alla fine, quindi non erano 14, che per di più Gesù non viene da queste. Come arriva a queste generazioni Gesù? Arriva con l'atteggiamento di Giuseppe e l'atteggiamento del prete e l'atteggiamento di Abramo, che diventa figlio di Dio, e l'atteggiamento di Maria, che diventa madre di Dio, e l'atteggiamento di ciascuno di noi, che diventiamo figli di Dio ascoltando la parola, e diventiamo come Maria, cioè madre, generiamo il verbo della nostra vita. E quindi questo racconto di questa sera ci spiega qual è il nostro atteggiamento fondamentale di fede nei confronti del dono che riceviamo. Non credere, non credere. Prendi, questo dono ti viene fatto, è già stato fatto il dono. 2000 anni fa, a Maria, a chi come l'ha accolta, a Giuseppe, agli apostoli, alla Chiesa adesso, a chiunque viene e vorrà, non tema a prendere questo dono attraverso Maria. Ed è interessante, dove la principale obiezione a prenderlo è che non è giusto prenderlo, non rispetta. Cioè, ciò che più si oppone alla promessa di Dio non sono i nostri peccati, si chiamerà Gesù salvo dei peccati, ma è la nostra giustizia, essendo giusto la volta della vita.
Pausa, sosta, più che riflessione, non voglio ripetermi, cerchiamo di riprendere, ricordare dentro di noi ciò che ci ha colpito per permetti, così di diventare dire. Diciamo, dicendo qualcosa, no, prendi mi viene in mente di dire qui, magari uno fa la domanda legittima, ovviamente, ma partiamo dal concetto che l'affermazione che il Vangelo ci fornirà per il dialogo, no, lo facciamo le domande, ma diciamo che il corpo se che abbiamo capito, non ci abbiamo
Thank you.
credo sia importante tenere presente che la prima tentazione, la prima eresia è proprio quella di separare Dio dalla storia, dalla carne, dalla parola e dalla storia. Per cui fai di Dio un ideatore, se cioè parli della scrittura sono due proiezioni su Dio, chi più ne ha più ne mette. Uno ha tanti di illuminazione e rivelazione, e poi stesso Dio è più bravo, gli altri non c'è. L'altro è separato dai fratelli, che è la Chiesa, di chi ha accettato il Signore. Se parli dalla carne, sono tutte forme ricorrenti, ma è tremendamente monotono, per uno che conosce un po' la storia della teologia, vedere come si dicono sempre tante, diciamo, scienziati intelligenti, ma che sono dentro da migliaia di anni, sempre le stesse. Spesso non cade neanche il parola. Però uno le trova nuove perché capisco la prima tentazione è quella di separare Dio dalla parola, dalla storia, dalla carne, dagli altri. Allora nascono le varie forme di religione, che sono le religioni degli illuminati, dei puri, dei bravi, delle varie sette, i vari farisei, i vari riformatori che poi alla fine sono fumo e confondono un po' le idee, non hanno capito niente, mentre invece c'è proprio l'amore per il popolo, per la carne, per la storia, per questa gente, quell'amore stesso di Dio che però non è il perfettismo di tutti, ma di notte, è l'amore che si fa carico di vivere lo spirito in questa carne, in questa forza, in questo modo, questi sono i miei fratelli, con questi vivo lo spirito. E tenere questa carica profetica di vivere lo spirito, eppure ancora profetica, in questo popolo, come Mosè chiama questo popolo, preferisce essere cancellato lui dal libro della vita piuttosto che questo popolo peccatore, vuol dire aver capito qualcosa di fondamentale. Questo non vuol dire tutto, è santificare le istituzioni in modo tale che allora le istituzioni diventano vivono. No, le istituzioni cambiano tutto. Anche la Chiesa è importante, non come Chiesa, non deve dire se stessa. Deve aiutare a cercare il Signore, se non vedi il Signore non viene. Però se io voglio trovare il Signore lo trovo solo nella mia istituzione. E bisogna stare attenti a non perdere nessuna delle due dimensioni. E tra l'altro, proprio nel discorso pensavo una cosa, come può la Chiesa stessa, perché è anche un'istituzione, durare per 2000 anni, ecco, e vedremo proprio che come ogni istituzione la Chiesa è tradizionale e trasmette il valore. Però come ogni istituzione finirebbe quando non è più adeguata a trasmettere il valore, e perché continua ancora? Perché in realtà la Chiesa porta dentro di sé un valore che sempre la eccede, porta dentro di sé proprio la rottura di ogni istituzione, cioè l'amore assoluto di Dio per tutti gli uomini, per tutti i fratelli. Questo impedisce alla Chiesa, per quanto ad agiovada, di chiudersi in una setta di giusti e quindi di, anche se lentamente, qualche volta troppo lentamente, per colpa nostra, di trasformarsi, davvero, ma non per trasformarsi, per adeguarsi alla parola che porta dentro. Cioè la Chiesa porta in sé una contraddizione, insomma. È carne, è peccato, eppure porta il dono di Dio. E questo dono di Dio ha la capacità di trasformarla sempre, però accogliendola sempre. Comunque la storia è che butta via la trasporta, butta via anche il partito perché è vero, quindi se butti via l'umanità, la Chiesa, tutti i suoi limiti, butti via il mondo. E anche certe pretese di santità sulla Chiesa a me preoccupano, perché è giusto che io pretendo da me quello che posso. Ma la santità di Dio è la misericordia. Posso usare la santità di Dio per condannare il fratello? Mi sembra poco giusto, poco cristiano. Mi sembra parte del cristianesimo una santa religione. penso che comunque sia importante sapere che la fede è qualcosa di estremamente semplice, che si esprime nei sacramenti, si esprime anche in sentimenti, ma che non è da confondere con quelli. Spiego. Io potrei andare a tutti i sacramenti senza fede, oppure considerare i sacramenti in modo magico. Faccio così e così sono a posto. Questa non è fede. La fede è accettare davvero che Dio mi è padre, Gesù Cristo che è figlio, e vivo di fiducia in lui. E poi questa fiducia la esprimo nel battesimo, che è la nascita, cioè vuol dire che da questa fiducia nasco un uomo nuovo, che mi fido totalmente di Dio, che non vivo delle mie paure, delle mie preoccupazioni, ma del suo amore per me. Questo è il battesimo. E ho bisogno di battezzare 24 ore al giorno, ogni giorno nella mia vita. Il battesimo ricevuto non è un gesto magico fatto, chiuso. Il battesimo è l'inizio della vita e la vita dura finché vivi. Si spera che sia eterna. Quando smetti di vivere sei morto, perché il battesimo puoi morire se non vivi in fede. E i veri sacramenti non escludono altro che questa fede che deve crescere e sviluppare. E tutto è mezzo. E la fede è la comunione con Dio, che è la nostra è il dono dello Spirito, che vuol dire una cosa molto semplice, non è tanto avere sentimenti qui vediamo Giuseppe a dubbi, perplessità, angustia, eccetera. La sua fede cos'è? Sentito, non tendere a prendere, preso con sé. Come gli avevo ordinato l'altro, lo chiamo Gesù, cioè fa quello che il Signore dice. E ciò che più ci impedisce di capire, di discernere la volontà di Dio, sono proprio le nostre paure, che vengono dai nostri problemi, ma anche dalla nostra giustizia.
Personalmente piace leggendo, rileggendo, presentando questa parte del brano, mi piace proprio, sento profondo, è una fede, piace questo fatto che la presenza di Dio, la sua azione, passa attraverso l'incontro, l'incontro, il fallimento, il successo di uomini. Cioè la storia di Dio non è che dice ma se lui fa il cielo mettiamo in terra, è proprio una mescolanza, un intreccio difficile di distinguere, no? E dell'uomo che ha di sé, che ha il limite, il male tipico dell'uomo. Però lui, Dio, ama confondersi, ama il confondersi, mettersi dentro. Comunque guardavo proprio la genealogia raccontata da Luca e si scrive tutto quanto, potremmo dire che tra di Matteo discendente, l'altro ascendente, che però è toccata in tutta la genealogia, finale. Un'altra cosa che volevo dire invece a livello di risonanza mia personale è che a me veniva in mente quel versetto del Salmo 17, dove si dice grande è il suo amore per noi, la fedeltà di Dio dura sempre. Cioè, qua tutte le 14 generazioni si possono contare nel passato con una solidarietà oramai affermata e confermata in Dio. È proprio con noi. Si vive con noi. Perché il forza di questo suo amore, il forza di questa sua fede. Questo è Evangelio. Questa è buona notizia. Una cosa molto, molto importante. Qualche altro di ieri tra. Assoluto l'uomo riesce a farlo, Dio del bene assoluto riesce a recuperare quello che sono quei mali dell'uomo. Per cui si fanno intitolata sala della trasfigurazione. Dio è capace di trasfigurare anche la storia opaca, segnata dal limite e dal male, come quella umana, la trasfigura, si dà la sua figura, ma proprio una metamorfosi.
La genealogia praticamente i nomi di figli sono i nomi di patriarchi nostri. E dopo la genealogia è dei re, fino alla figlia di Babilonia, e l'altra invece è una genealogia che si è ignota ed era probabilmente quella di Giuseppe, che risaliva fino a Babilonia e che era nota alla sua famiglia, mentre l'altra è nota dalla Bibbia cristiana. E quindi per questo un po' non c'è dentro l'energia di profeta. L'energia veniva semplicemente a casa di Davide, allora si dice la casa di Davide fino all'esilio. E dopo dall'esilio ha seguito una genealogia di famiglia, che aveva la famiglia è accettata come sua. Comunque sono stati abbastanza sicuri le genealogie perché si interpretavano molto di lei, non era una questione di eredità, era una questione di
ritmo. Questa osservazione io dico anche, provare a pensare perché non c'è un accenno profitto.
Nessun profeta di scritte regali, che criticano sempre io, è un altro tipo.
Terminiamo.
Non avrebbe fatto il profeta di corte, è un altro mestiere.
Va bene, abbiamo incominciato, quindi dobbiamo andare avanti. Stasera,